In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni si chiameranno beate. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni ed ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Oggi il popolo cristiano celebra il compimento della vita della Madonna. Nei testi sacri del Vangelo, Atto degli Apostoli, l'ultima menzione che viene fatta di Maria è nella Pentecoste. Maria, quando scese lo Spirito Santo, era insieme agli Apostoli nel Cenacolo mentre pregavano. Poi di lei non abbiamo altre notizie. Sappiamo però che sulla croce Gesù disse a Giovanni, guardando Maria: «Ecco tua madre», e a Maria ha detto: «Ecco tuo figlio», e il discepolo la prese con sé. Con precisione non sappiamo se il momento della fine del corso di questa vita della Madonna sia avvenuta a Gerusalemme oppure sia avvenuta ad Efeso, dove è finito Giovanni Evangelista. Sì, in un luogo che in un altro però si celebra la Madonna che si è addormentata. Usano questo termine: dormizio, si è addormentata. Per dire chiaramente che fin dall'inizio c'è questa intuizione che l'idea della morte o la morte che distrugge, annulla, era completamente estranea da parte dei cristiani pensando alla Madonna. Poi invece nel 1950 Pio XII ha dichiarato l'assunzione di Maria Vergine in cielo una verità fondamentale del cristianesimo. Come è avvenuto questo? Anzitutto noi sappiamo che è lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, che agisce nel cuore delle diverse persone, che agisce per la santità delle diverse persone. Quando noi leggiamo il Vangelo, se capiamo qualcosa della vita di Dio, è perché c'è un supplemento di intelligenza che ci viene dallo Spirito, perché le cose dello Spirito le può capire solo chi è investito dallo Spirito. Così è accaduto che il popolo cristiano, vivendo il mistero di Gesù Cristo, ha imparato una grande cosa, che ogni persona coinvolta nella storia della salvezza riceve dei doni. E questi doni sono dati alla persona per il bene di tutta la Chiesa. E infatti noi vediamo le persone eminenti che sono i santi, queste persone, per così dire, cristianamente riuscite, sono coloro che determinano un modo particolare di avere esperienza della vita della Chiesa. Per cui l'esperienza della vita della Chiesa è diversa, se noi osserviamo, prima di San Francesco d'Assisi e dopo San Francesco d'Assisi. I grandi santi pongono nell'esistenza della vita della Chiesa un connotato particolare che arricchisce lo spirito della Chiesa. Ma ogni persona che riceve un dono è anche un bene per la persona stessa. E quanto più sono i doni, in funzione della vita della Chiesa, che vengono dati ad una persona, tanto più è grande il benessere, il bene che viene a quella persona. Pensando quindi a Maria, il fatto che sia stata scelta da Dio come madre di suo figlio, per un compito assolutamente unico in tutta la storia del mondo, indubbiamente ha operato anche in Maria una trasformazione assolutamente unica rispetto a tutte le persone. Così anche la funzione di Maria di essere motivo e causa di unità nella Chiesa, perché il periodo in cui Gesù è rimasto nel sepolcro è stato un periodo terribile per i discepoli, e la Madonna è stata colei che ha mantenuto l'unità nella Chiesa, l'unità fra gli apostoli, in modo che delusi non si disperdessero. Possiamo anzi dire che il primo cristiano nella storia del cristianesimo è Maria. La Chiesa vive primariamente nella persona di Maria, e tutto ciò che si può dire di Maria si può dire della Chiesa, ed è viceversa: tutto ciò che si dice della Chiesa si può dire anche di Maria. Noi quindi celebriamo oggi questo compimento dell'esistenza di Maria, in quanto che è strettamente legata alla vita di Gesù Cristo. E come è stato il destino di Gesù Cristo di salire al cielo, risorgere e salire al cielo, così in Maria è avvenuto il passaggio da questa vita immediatamente all'essere di fronte al volto di Dio. Nella sua realtà, nel suo compimento. Noi quando moriamo, col nostro spirito entreremo immediatamente faccia a faccia con Dio, e lo vedremo così com'è, e Lui ci vedrà così come siamo. Ma poi l'esistenza umana è costituita dalla unità fondamentale dello spirito e del corpo, e il corpo è importantissimo, perché è attraverso il corpo che noi riusciamo ad avere la conoscenza del mondo che ci sta attorno. Lo spirito, nessuno di noi è in grado di vederlo nell'altra persona. Però ciascuno di noi è in grado, attraverso la percezione delle cose sensibili, cioè visibili, toccabili, è in grado di conoscere e avvertire se una persona è lieta, se una persona è triste, se una persona è cordiale, se una persona è scontrosa. Per cui, potremmo dire, tutto ciò che noi riusciamo a conoscere da una persona, quello è il corpo della persona. Corpo della persona non è tanto l'insieme, potremmo dire, dei sali minerali che compongono le nostre ossa, ma è questa presenza dello spirito che plasma e dà fisionomia alla realtà fisica. Noi ci accorgiamo quando una persona triste, lieta, ma lo stesso modo di camminare di una persona, se una persona familiare, noi sappiamo se com'è lo stato d'animo della persona, perché ciò che è nell'animo della persona si trasmette nella sua realtà fisica. E anche per noi ci sarà l'unità di ciò che noi abbiamo sperimentato che si unisse di nuovo al nostro spirito e ci sarà la completezza della persona. In Maria questo è accaduto subito. È accaduto subito perché essa è stata strettamente unita alla persona di Cristo e tutta la realtà della sua persona è stata investita da questo rapporto. Noi celebriamo questa grande opera di Dio che in qualche modo aumenta la nostra speranza perché ci permette di vedere fin da ora quale sarà il nostro destino. Perché il destino di ciascuno di noi, pensato e voluto da Dio, è proprio questo, di essere un giorno presenti anima e corpo davanti al suo sguardo, afferrati, colto dal suo amore, così che il nostro vivere, il nostro esistere nell'eternità realizzi pienamente ogni desiderio, ogni volontà di bene, ogni gioia che noi abbiamo in qualche modo intravisto nel corso di questa esistenza. Gioiamo di Maria che gioisce completamente dello sguardo del Signore e nella sua integrità continua ad avere quei sentimenti che aveva sulla faccia della terra. E come Maria si presenta qui, che immediatamente appena sa va da Elisabetta per essere di aiuto, Maria che è in cielo ha questo stato d'animo qui, ha questa sensibilità qui di correre immediatamente in aiuto delle persone che sono sulla faccia della terra. Per cui l'intuizione del popolo cristiano di essere devoto di Maria corrisponde alla realtà, all'identità di Maria, di essere la persona che per fare il bene e per amore di essere di aiuto a chi è nella condizione di sofferenza si presenta a tutti gli uomini e fino alla fine del mondo sarà sempre così, perché questo connotato di correre in fretta verso coloro che hanno bisogno ne rimarrà per sempre e ci saranno sempre sulla faccia della terra fino alla fine del mondo delle persone che hanno bisogno del suo aiuto.